Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nella nostra trasmissione dedicata a Padre Pio, sulle orme di Padre Pio. Dove ci conducono questa settimana le orme di Padre Pio? Ci conducono a scuola, ci conducono a scuola, come vedremo fra poco. C'è da dire che appunto, no, da pochi giorni i nostri figli, i nostri nipoti, perché già nonno, magari già e dei nipotini in età scolare, sono riaperte le scuole, quindi tutti i ragazzi vanno a scuola. Ecco, molti di loro non sanno, ecco, che ci sta anche il patrono degli studenti, cioè che la scuola ha anche nella sua frequentazione un riferimento spirituale. Ecco, questo riferimento spirituale è San Giuseppe da Copertino, no? Questo santo francescano che era noto per i suoi voli. San Giuseppe da Copertino aveva dei fatti mistici straordinari, per questo lo spostavano un po' da un convento all'altro, perché quando andava in estasi si staccava da terra, volava. Ecco, addirittura dovevano mantenerlo, trattenerlo al suolo, ma sono cose veramente straordinarie. Perché questa piccola premessa? Perché San Giuseppe da Copertino era un semplicione, era uno che veramente aveva avuto dei problemi di apprendimento, però era arrivato a una grandissima sapienza, a una grandissima sapienza, al punto che veniva consultato, veniva interrogato, ecco, dai suoi superiori proprio per averne una guida, proprio per averne un consiglio, proprio per sentirlo anche semplicemente parlare, perché significa questo che se forse San Giuseppe da Copertino era un ciuccione a scuola, però meritava 30 lode. Per la sapienza di Dio che lo infondeva, questo dono dello Spirito Santo, il primo dono dello Spirito Santo. Detto questo, perché vi dico che oggi le orme di Padre Pio ci portano a scuola? Perché anche Padre Pio era, possiamo dirlo proprio, era così. Una sua figlia spirituale, forse la prediletta figlia spirituale di San Pio, è stata Cleonice Morcaldi. Questa donna, che adesso vi racconto una cosa straordinaria, insomma. Cleonice Morcaldi era di San Giovanni Rotondo, quindi era lì vicina a Padre Pio. Era nata il 22 gennaio del 1904, proprio nello stesso giorno, nello stesso mese, nello stesso anno, nel quale Padre Pio faceva la professione religiosa a Morcone. Quindi diciamo che la sua nascita, c'è questa coincidenza precisa, no, con il giorno della professione religiosa di Padre Pio. Ma lei lo conobbe soltanto quando aveva 16 anni, nel 1920, conobbe Padre Pio perché lei voleva diventare maestra e ha trovato proprio in Padre Pio più che un padre spirituale, ma veramente, perché ha trovato in Padre Pio una guida. Un aiuto anche, come vedremo fra poco, una guida sicura, una guida forte, e anche una guida materna, perché la mamma di Cleonice Morcaldi è morta quando lei era ancora piccolina. Ebbene, insomma, lei divenne così figlia spirituale di Padre Pio, adesso poi è un legame che si è sempre più consolidato nel tempo, e lei stessa in un libro memoria che ha scritto La mia vita vicino a Padre Pio, proprio testimonia come alla scuola di Padre Pio. Lei ha imparato a meditare, ha imparato a pregare, soprattutto ha imparato a amare Gesù e Maria. Fece sempre nelle mani di Padre Pio i voti di povertà, di castità e di obbedienza che lei rinnovò ogni anno fino alla morte di San Pio. Dunque, in questo libro memoria, possiamo chiamarlo, non è un diario, è proprio un libro di memorie, Clonice Morcaldi lascia una testimonianza che vi voglio leggere, perché ci mostrano come Padre Pio quasi quasi si impadroniva della vita, ecco, possiamo dire, di queste anime che Dio gli aveva affidato. Ecco perché c'è da dire che lei era ancora una ragazza e sentì dire da un'amica di famiglia, una donna pia, dire a sua madre che su di lei, su Cleonice, Dio aveva un disegno particolare. E questo si è rivelato poi vero, proprio grazie alla perfezione cristiana che lei ha raggiunto, grazie a Padre Pio. Sentite che cosa dice Clonice Morcaldi a proposito della scuola, perché vi dicevo, lei erano tempi di grande miseria, erano tempi di grande miseria. La sua famiglia in realtà era benestante quando lei era piccolina, però il papà morì presto, la famiglia andò in un dissesto economico fortissimo, diventarono poveri. E la mamma riuscì a mandarla a Foggia a studiare, questa ragazza mingherlina, piccolina, molto intelligente, andò a Foggia in una casa ancora più povera di quella che lasciava a San Giovanni Rotondo, e qui in una stanzetta a lume di candela, che le candele che gliele mandava suo zio sacerdote, lei studiava, voleva diventare maestra. Allora, l'ultimo anno di studi, dice Cleonice, nell'ultimo anno di studi, l'anno in cui dovevo diplomarmi, fui presa da grande angustia e abbattimento, un po' per la preoccupazione di ottenere dei buoni voti, onde avere diritto al posto, perché la coda è sempre la più difficile da scorticarsi, e poi perché c'era la legge del passaggio col sé. Insomma, allora si richiedevano, si richiedeva una media elevata per accedere, ecco, per avere, insomma, il diploma. La materia che mi dava da pensare era la pedagogia scritta. No, tutti noi, dico, faccio qualche piccolo commento, tutti noi abbiamo avuto una materia ostica. Come si sa dire, ognuno di noi ha avuto una materia ostica, guardate. E se guardiamo nel nostro diario delle scuole, soprattutto fino alle scuole superiori, magari è un po' diverso il discorso dell'università, però insomma si sente spesso dire: ah, beh, la mia bestia nera era la matematica, oppure no, io purtroppo andavo malissimo in storia e geografia. Beh, insomma, ognuno di noi, penso, tante persone, insomma, hanno avuto qualche materia che dava dei problemi. E Cleonice Morcaldi aveva problemi, aveva difficoltà in pedagogia scritta. Difatti, racconta, al primo tema che svolsi a casa, con l'aiuto di una brava insegnante, meritai appena il 6. Cosa potevo sperare svolgendolo in classe da sola? Senza perdere tempo, chiesi aiuto al padre per iscritto. Fu questa la prima lettera che gli mandai. Quale non fu la mia sorpresa e la mia gioia nel ricevere un bigliettino del padre da parte di Padre Pio, scritto da lui. In fondo c'era una piccola macchia di sangue. Pensate un po', cari amici, no? Padre Pio che rispondeva a questa lettera di questa ragazza che, insomma, aveva appena conosciuto, e la sua risposta, vedete, come annota Cleonice, aveva sul fondo una piccola macchia di sangue. Da dove veniva questo sangue, cari amici? Dalle piaghe aperte di Padre Pio. E potremmo quasi dire che sarà stato sicuramente un fatto involontario, però testimonia come lui offriva proprio, ecco, il suo sangue in unione a quello di Gesù per la salvezza delle anime. Per la salvezza delle anime. Tant'è vero che in un'altra occasione Padre Pio disse a Cleonice Morcaldi che aveva sofferto tanto per strapparmi al mondo e donarmi a Gesù. Veramente quindi Padre Pio. Non così teoricamente, non per una sola persona, ma veramente intercedeva con le sue preghiere, con le sue sofferenze, con il suo sangue. Qui in questo caso dice per strapparmi al mondo e donarmi a Gesù. Beh, che cosa diceva questo biglietto di Padre Pio? Le parole. Erano queste: anima del caro Dio, non temere, studia con amore e avrai a suo tempo la dovuta ricompensa. Con i professori ce la vedremo, io e Dio. Ti benedico con effusione pari al bisogno e al desiderio di vederti santa. Firmato. Padre Pio Cappuccino. Quindi, certamente, no? Padre Pio aveva questo dono non solo di scrutare la profondità del cuore umano, ma addirittura di vedere il futuro come se fosse presente, di vedere il presente come se fosse passato. Insomma, aveva una conoscenza, naturalmente, che gli proveniva dall'alto, anche degli eventi mondani, degli eventi della vita che ognuno di noi attraversa. E questa conoscenza che Dio gli donava, lui per che cosa la usava? La usava per guidare, per aiutare, per far crescere. E pensate un po' che in latino, ecco, far crescere è il significato della parola autoritas. Quindi quando noi diciamo quella persona è un'autorità, oppure le autorità civili, le autorità religiose. Questa parola che noi usiamo, autorità, significa colui che fa crescere. Vedete che senso positivo, no? Noi oggi purtroppo le autorità ci deludono talmente tanto, spesso sono oppressive, ma l'autorità, se è voluta veramente da Dio, ha la missione di far crescere i suoi sottoposti. E quindi c'è l'autorità, il priore di un convento, l'abate di un'abbazia, un vescovo per la sua diocesi, un un cardinale che c'ha sotto di sé quasi tutta la Chiesa, il Papa, che è la somma autorità spirituale del mondo, non soltanto dell'Italia, non soltanto dei credenti, anche di chi non crede, anche di chi rischia di andare a finire all'inferno, nella perdizione. C'è questa somma autorità. Perché oggi sentiamo tante cose, no? E Trump è uno l'uomo più potente del mondo. Xi Jinping è forse lui, è invece l'uomo più potente del mondo. E invece forse Putin, e invece forse chi? È il Papa, cari amici, l'autorità suprema del mondo. Perché? Perché il Papa non comanda quasi niente. Purtroppo su tutto il mondo il Papa riconosciuto autorità e soprattutto autorità spirituale da 1,5 miliardi di cattolici. Beh, ma noi siamo quasi, oh, se non sbaglio nelle cifre, insomma, 8 miliardi, giù di lì, 8 miliardi. Quindi il resto del mondo è il resto del mondo, ha il Papa come autorità, ma non lo riconosce, ma non lo riconosce. Altrimenti saremmo tutti cristiani, no? Noi saremo tutti cristiani. E allora ci stanno gli ayatollah che comandano nell'Iran e ci stanno, sapete, no? Gli ortodossi non hanno sono una chiesa acefala, si dice, no? Cioè ogni regione ha la sua piccola autorità locale, no? Ci sta il Pope, eccetera, no? Però, insomma, comunque sia, da tutte le parti c'è un'autorità, fosse anche Presidente della Repubblica, quello che è. In questo caso noi vediamo un rapporto spirituale, diventando figlia spirituale di Padre Pio, mettendosi proprio sotto la sua ala di maestro, di guida, di confessore. Padre Pio è diventato un'autorità e come autorità la faceva crescere, soprattutto la faceva crescere spiritualmente. Infatti le parole sono bellissime, anima del caro Dio, non temere, studia con amore e avrai a suo tempo la dovuta ricompensa. Con i professori ce la vedremo io e Dio. Ti benedico con l'effusione pari al bisogno, al desiderio di vederti santo. Così continua Cleonice Morcati. Dice che esclamò durante tutto il giorno un santo che scrive a me e che voglio di più? Se la vedrà lui con i professori. Altro che raccomandazioni umane. Ripresi coraggio e dissi a me stessa: tu fai tutto quello che puoi, e sii pur certa che il resto lo farà il caro Padre assieme a Gesù. C'è al mondo un aiuto più sicuro e potente? Ecco, cari amici, poi dopo vedremo come effettivamente Padre Pio, ma insomma, Gesù. E fece in modo che questa ragazza non solo fosse promossa, ma con dei voti straordinari. Quindi immaginatevi che da una mediocrità, da una risicata, come si dice, sufficienza, lei divenne una bravissima maestra, insomma, una bravissima pedagoga, perché la materia era pedagogia scritta. Dunque, una cosa volevo, apro un piccolo inciso, perché sempre, appunto, trattandosi di Padre Pio, c'è un'altra storia che però conoscono molti di meno, di una famiglia che Padre Pio guidava. Stiamo parlando sempre dei tempi intorno alla guerra e giù di la Seconda Guerra Mondiale, giù di lì. Erano parecchi figli e figli, e si racconta che uno di questi ragazzi, insomma, una ragazza veramente, guidata da Padre Pio, sempre che si andavano a confessare tutta la famiglia da Padre Pio, arrivò a un esame e si sentiva impreparata, no? Allora che cosa fece? Insomma, chiamò un pochettino tutti i suoi fratelli. Anziché studiare, si mise a pregare. Si mise a pregare. È un esame universitario questo qua. Si mise a pregare Padre Pio che le facesse superare l'esame. E nonostante la conclamata impreparazione, dice che le domande erano su quella piccola parte che lei sapeva. Pensate un po', no? Che grazia, no? Le domande che le furono fatte riguardavano quella piccola parte del programma che lei sapeva. Quindi, promossa addirittura, mi penso, con il massimo dei voti. Che significa questo, cari amici? Guardate. Io qui mi voglio fermare un po', no? Perché se noi ci mettiamo sulle orme di Padre Pio, ma poi ci facciamo sfuggire questa perla spirituale. Allora sarebbe inutile, no? Significa, vedete, che la nostra vita non è fatta solo di eventi spazio-temporali che si susseguono in modo casuale, che sono soggetti soltanto alle leggi fisiche, e che addirittura, come pensa qualcuno, no? La fortuna, la sfortuna. Perché noi abbiamo questa cosa, no? E noi non sappiamo che un secondo del nostro presente, il futuro è nella mente di Dio e nessuno di noi lo conosce se non con una certa probabilità. Il passato possiamo dire di conoscerlo, ma dipende dalle prove che abbiamo per conoscere il passato. In realtà noi viviamo in un presente che ci presenta il cosiddetto fiume del tempo che ci viene incontro. E noi abbiamo paura, cari amici, abbiamo paura di non conoscere il futuro, abbiamo paura di quello che ci può succedere. Siamo timorosi e molti di noi, quelli che non credono a niente, sono invece dei portentosi, idolatri, superstiziosi. La fortuna, la sfortuna. Non esiste fortuna, non esiste sfortuna. Ma esiste l'intervento di Dio che ci può aiutare in tutte le situazioni della vita. Questo ci insegna Padre Pio oggi. Questo ci insegna la limitata porzione di programma che lei conosceva. Lei l'avrebbero bocciata, no? Perché conosceva troppo poco di tutto il programma. E invece le domande sono andate proprio lì, promossa a pieni voti, 30. Quindi, che significa questo? Significa preghiamo. Significa, Padre Pio ci sta insegnando. Prega a Dio. Con i professori ce la vediamo io e Dio, diceva Padre Pio. Dice, altro che raccomandazioni umane. Questa è grande lezione per noi. Parte le raccomandazioni, proprio quello che è il senso del momento per momento. Anzi, vi ripeto, io a mia volta ho imparato solo da Padre Pio, sono che hanno guidato anime. Possiamo seguire in ogni momento della nostra, quello di pregare, ma anche quello di dire: ma io adesso mi devo comportare. Una certa situazione che si può presentare, chiedere: ma come si comporterebbe la Madonna in questo stesso frangente? Come si comporterà la Madonna? Come si comporterebbe Gesù in questo stesso frangente? Se noi avessimo la volontà, tempo e l'opportunità di fermarci un attimo e darci una risposta a questa domanda, le nostre scelte cambierebbero, sarebbero quelle che Dio vuole. Ricordate il salmista che dice: Signore, spianami davanti la tua via, spianami davanti il tuo cammino. Guidami, Signore, nelle tue vie. Questo lo diceva Davide 1000 anni prima, un millennio prima di Gesù. Quindi, cari amici, il discorso che facevamo prima della fortuna e della sfortuna, e poi è il massimo, no? Cioè, ci sta chi non crede né nella fortuna né nella sfortuna, e addirittura non crede in niente. Ecco. Ma forse è meglio non credere in niente che credere nella fortuna e nella sfortuna, perché poi di queste situazioni, praticamente di idolatria, di superstizione, ne approfitta il maligno, che da portano a sbagliare. Scrivi a me, esclama Cleonice Morcardi, e che voglio di più? Se la vedrà lui con i professori, altro che raccomandazioni umane. Riprese coraggio e disse: tu fai tutto quello che puoi, e sii pur certa che il resto lo farà il caro padre assieme a Gesù. Ci vuole un grosso volume, dice Cleonice Morcardi, per narrare tutto quello che ha fatto il padre per aiutarmi in modo miracoloso, e non esagero, presso tutti i professori. Miracoli? Sì, e miracoli di quelli grossi. Accenno solo alla pedagogia, che era il mio terrore, la mia preoccupazione, la cosa più difficile. Dopo parecchi mesi, sia la professoressa che il direttore, in pubblico e in privato, mi fecero le congratulazioni per i grandi progressi fatti in poco tempo in italiano e pedagogia scritta. Mi diedero un bell'otto in media. La professoressa mi disse pure che meritavo di più, ma che non era consentito darlo in tale materia. Questi progressi lei li attribuiva alla lettura continua di buoni libri di pedagogia. Io invece li attribuivo al fiume di idee che Padre Pio mi metteva nella mente. Lui dettava e io scrivevo. Tant'è vero che quando a casa leggevo la brutta copia del tema svolto in classe, restavo meravigliato. Ma come? Sono queste le mie idee. Mi dispiace, dice Clunice Morcaldi, di non poter raccontare ciò che avvenne nelle altre materie per mancanza di tempo. Allora, questa lettera e risposta di Clunice Morcaldi ci mostra una cosa molto, molto profonda, direi, e che, a dire la verità, io volevo un attimino spostare, quindi adesso chiederei alla regia di prendere la linea e di mettere un piccolo intermezzo musicale, no? E poi riprendiamo un po' l'insegnamento profondo che ci dà oggi questa vicenda, a noi, ecco, che viviamo dopo Padre Pio. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo la nostra resoconto, no, che abbiamo fatto di questo, lo vogliamo chiamare miracoli, miracolo, Cleonice Morcaldi parlava di miracolo, ma se ci riflettiamo attentamente, la parola miracolo in questo caso forse non è precisa, ecco, per capire quello che è successo. Cioè, in pratica, Luigi Morcaldi, che aveva delle grandi difficoltà nella pedagogia scritta, a un certo punto, ecco, ha studiato con diligenza e ha ricevuto da Dio, attraverso Padre Pio, la grazia di andare non solo a essere promossa, ma addirittura di meritare dei voti molto alti. Lei, che era un po' negata per l'italiano e per la pedagogia scritta, addirittura con lode pubblica. Che cosa era successo? Che lei diceva: Padre Pio mi metteva delle idee nella testa, lui dettava, io scrivevo, ma insomma, fatto sta che lei andò benissimo contro le sue stesse previsioni. È un miracolo? È un caso strano, no? Se vogliamo guardare da un punto di vista, come si dice, scientifico, potremmo dire che è come quelli, no, che giocano 2 euro, no? Dico per dire, e vincono una somma stratosferica. È un miracolo? Non è un miracolo, fa parte della legge del caso. Al 99,99 si perde. Ecco. Poi ci sta una probabilità infinitesima che uno vince e capita che qualcuno vince. Non è un miracolo, fa parte di una legge naturale. Qui è qualcosa di più. Qui è qualcosa che ci fa capire tantissimo. E cioè chiediamo aiuto a Dio, non soltanto quando siamo nella tentazione, non soltanto quando ci troviamo ad affrontare delle situazioni di pericolo della nostra vita. E purtroppo è così, no? Cioè, noi ci rivolgiamo a Dio soltanto quando uno sta per vivere una situazione drammatica. E invece qui era una situazione contingente, era una situazione, diremmo, quasi normale, che però, ecco, ha fatto crescere spiritualmente Cleonice Morcaldi, perché significa: io con Dio non solo ci posso parlare, non solo lo posso pregare, non solo lo posso lodare, non solo lo posso esaltare, non solo lo posso ringraziare, non solo posso supplicarlo, ma io da Dio ricevo proprio degli aiuti fisici, degli aiuti che mi fanno andare avanti secondo la sua santa volontà. Nell'introduzione, vedete, di questo libro, La mia vita vicino a Padre Pio, no, che ha scritto Cleonice Morcaldi, ubbidendo a un sacerdote che era a sua volta figlio spirituale di Padre Pio e che la esortava a scrivere i ricordi della sua vita. Comunque, lei dice, e le testuali parole che vi leggo, no? Scriverò qualche ricordo in cui entra il mio padre spirituale, Padre Pio da Pietrelcina, che tanto mi ha amata in Dio e tanto ha sofferto per rigenerarmi a Gesù. Dirò quel che Dio e il Padre hanno fatto per l'anima mia. Quel che mi consigliava nelle confessioni, accennerò alle sue sofferenze, alle sue grandezze spirituali, per quel che mi era dato di intendere. Dirò insomma quello che ho visto e sentito da lui. Beh, cari amici, è inevitabile a questo punto che noi ci guardiamo un po' intorno, ci guardiamo un po' anche allo specchio, ma quanti sono quelli di noi possono dire altrettanto verso una guida spirituale, verso un sacerdote, verso un confessore. Ben pochi, cari amici, ben pochi. Ecco il motivo per cui Dio ha suscitato questo grande santo, Padre Pio. Perché Padre Pio adesso non c'è più, ma ha ragione lui, no? Farò più chiasso da morto che da vivo. Lui però si pone come modello di sacerdote, di guida e di compartecipe proprio, no? Alla passione di Gesù. Perché qui lo ripete più volte, Cleonice Morcaldi, cioè San Pio non è che si limitava a dare dei consigli così. Questi consigli innanzitutto venivano proprio dal Signore. Ma soprattutto lui pregava in prima persona, soffriva in prima persona per guadagnare grazie alle persone che si affidavano a lui. È interessante anche qui leggere come commenta Cleonice, avendo sempre presente la persona del Padre, pensavo a gustare la soavità del suo spirito, il suo amore divino, l'affascinante bellezza del suo animo che traspariva dal suo volto di paradiso, e poca importanza davo alle sue parole. Oggi rileggendole le apprezzo e ne scopro tutto il valore spirituale. Le rileggo e piango perché in esse rivedo tutto l'animo del grande santo, del dolce Gesù visibile. Piango perché non ho messo in pratica i suoi insegnamenti, perché non ho corrisposto a tanta sua predilezione, alla tenerezza del suo stragrande amore materno. Ecco, questo fa parte proprio dell'introduzione del libro La mia vita vicino a Padre Pio di Cleonice Morcaldi. Non a caso, vedete, Dio ha suscitato questo santo nella Chiesa. Qui vediamo come Padre Pio interveniva miracolosamente in altre occasioni, possiamo dirlo, nella esistenza delle anime che lui guidava. Perché poi ci sono delle cose che si ripetevano e sono state riportate in tantissimi libri di veri e propri miracoli che Padre Pio ha ottenuto da Dio per la salvezza delle anime. Soprattutto miracoli, miracoli di conversione, miracoli di persone che si trovavano lontane da Dio, che vivevano lontane da Dio e che poi ritrovavano la via della grazia. Ci sentiamo orfani? Sì, ci sentiamo orfani, no? Di tutto questo perché oggi non abbiamo la possibilità fisica di parlare con Padre Pio a tu per tu, come potevano fare queste anime elette, queste anime così perfette. Però abbiamo un'altra opportunità, no? Attraverso la porta della preghiera, attraverso il Santo Rosario, soprattutto, noi riusciamo a ottenere, anche con l'intercessione di Padre Pio, gli stessi doni, le stesse grazie che lui ha fatto a Cleonice Morcaldi. Che cosa possiamo aggiungere a tutto questo, cari amici? Che purtroppo dobbiamo riconoscere che in questo momento è molto complicato, ecco, poter giovarci di guide spirituali e poi dobbiamo anche registrare un'altra situazione spiacevole, no? Cioè che tanti sacerdoti che in pratica potremmo considerare come degli emuli, no? emulatore significa non imitatore, ma insomma che si comportano come magari si sarebbe comportato Padre Pio, che trovano addirittura difficoltà nel loro ministero sacerdotale. Sta succedendo purtroppo che tanti che vorrebbero essere simili, insomma, comportarsi in maniera simile a come faceva Padre Pio, trovano addirittura degli ostacoli o comunque delle disapprovazioni, no? Oggi con i sacerdoti c'è una specie di guida che viene nominata come delle indicazioni pastorali alle quali loro si devono attenere. Padre Pio non faceva prediche, no? Lo sappiamo, Padre Pio non faceva delle omelie. Era la sua stessa persona che trasudava Vangelo, che trasudava Cristo. Quindi lui non insegnava, almeno quando stava celebrando la Santa Messa con l'omelia, ma saliva anche lui, come Gesù, sul grande patibolo della croce, no? E quindi Cleonice Morcaldi, lo dico perché poi sta scritto in questo suo libro, negli ultimi anni si svegliava la mattina alle 4 per andare a seguire la messa di Padre Pio. Oggi tutto questo ci sembra fantascienza, no? Tutto questo ci sembra fantascienza e le direttive pastorali spesso fanno sì che non ci debbano essere determinate sottolineature, ce ne accorgiamo tutti, no? Si parla poco della retta dottrina, se ne parla poco, perché c'è una sorta di timore reverenziale che sta affliggendo la Chiesa. Per cui sono poche le persone che si possono proprio permettere di insegnare, di parlare della retta dottrina, perché c'è una specie di quello che chiamava Benedetto Croce, lo chiamava una servitù, un servaggio, non selva, un servaggio, un essere proni al mondo. Per cui anche nell'esposizione della retta dottrina, per una sorta di timore reverenziale per questo Moloch, che è il pensiero mondano, si trascura di parlare di temi fondamentali, come per esempio i novissimi, come per esempio altre questioni che riguardano la morale. E questo in che cosa si traduce? Si traduce poi nella difficoltà del guidare le anime. Quindi, qual è il prezzo che si paga quando la verità non è testimoniata tutta? Ecco, qua c'è addirittura un piccolo aneddoto che vi voglio raccontare, no? Attribuito a Don Attilio Negrisolo, che invece era uno di quei sacerdoti che potremmo dire un Padre Pio in seconda, un Padre Pio in seconda battuta, no? Un sacerdote veramente molto, molto simile, anche lui figlio spirituale di Padre Pio, che ha talmente assorbito, no? Il metodo e la santità di Padre Pio, che anche lui è stato un piccolo Padre Pio. Don Attilio raccontava E vabbè, ma questo poi è una cosa che risale anche a Don Nello Castello, insomma ci sono stati dei sacerdoti molto vicini a Padre Pio, che veramente hanno guidato le anime, io direi veramente quasi come Padre Pio. E Don Dolindo Ruotolo, per esempio, racconta pure questa cosa qua, e cioè se noi prendiamo una bella torta, vedete, se noi prendiamo una bella torta, fatta tutta, sapete come si fa sulle torte? Ci si mette, no, quando sono ricoperte di panna, ci si mettono dei confettini, tipo argentei, no, che vengono messi sopra la superficie della torta, eccetera, eccetera. E facciamo questo, la regaliamo a una persona, questa bella torta. Però nel momento in cui consegniamo questa torta, diciamo alla persona che la riceve, dice: guarda, sì, questa è una bella torta, però purtroppo mi è scappato uno di confettini che non è di zucchero, è di stricnina, è di veleno. E gli consegniamo questa torta. Secondo noi, secondo voi, che cosa farà la persona che riceve questa torta? Se ne mangia anche una fettina minuscola, c'è il rischio che il confettino velenoso di stricnina sia proprio su quello spicchio, e altro che bella torta, si va a finire al cimitero. Allora la bella torta viene rifiutata, tout court, viene respinta. Cioè, caro mio, e qual è il motivo di questi 100 confettini? Quello velenoso, vattela a pesca, non li posso neanche togliere, facciamo finta così, no? E questa è la situazione, cari amici, quando della verità noi prendiamo una bella porzione, una bella, tutte cose giuste, però a un certo punto ci mettiamo qualcosa di velenoso. Oppure non avvisiamo le persone che nelle cose che si dicono ci sta un confetto velenoso. Ecco, allora succede che viene rifiutato tutto. Guardate che questa è la grande difficoltà che abbiamo oggi nel testimoniare la nostra fede. Questa è la grande difficoltà. Molti si interrogavano prima del Concilio Ecumenico Vaticano II. Se non fosse una questione di linguaggio, no? Sapete che questo concilio è nato nel 1960, negli anni 60, no? Si è concluso, se non vado errato, nel 65, per opera di San Paolo VI, e lì, se leggete gli atti che si vendono, no? C'è un libro che riassume tutte le lettere, no? Che hanno composto, no? Tutte le parti che hanno composto gli atti finali, insomma, del Concilio Ecumenico Vaticano II, si pensava appunto di introdurre anche delle novità nel linguaggio proprio che la Chiesa usa per farsi capire, per approcciare, le anime. Ecco. E poi che cosa si è visto? Si è visto che questa specie di novità nel linguaggio, per esempio, è stato introdotto un Sacrosanctum Concilium, no? Questa messa moderna, in vernacolo si dice, ma insomma significa in italiano, prima la messa era celebrata in latino. Dico questo perché i padri conciliari pensavano che l'uomo moderno non avesse più una comprensione del linguaggio della fede. Allora, avviciniamoci al linguaggio comunemente usato dalle persone moderne, no? Ormai nel 1965, pensate quello che è successo nel 1968, quindi c'è stata una vera e propria rivoluzione di costumi, di linguaggio, di tutto, no? Si sono visti dei progressi? Al contrario, le anime si sono sempre più allontanate dalla fede. Ci stanno tante cause, sicuramente, concomitanti, un benessere che quindi significa un benessere esagerato, una specie di cedimento alle concupiscenze. Insomma, certamente non si viveva come viveva Cleonice Morcaldi. Che pensate, cari amici, che Cleonice Morcaldi, questo lo dico perché sempre lo trovate scritto in questo libro, La mia vita vicino a Padre Pio. Cleonice Morcaldi la sera mangiava un pezzo di pane e un cardo, che poi sarebbe quella verdura bollita, non so neanche io so bene quale sia, però immaginatevi un po' che cena è un pezzo di pane bagnato nell'acqua calda del. E riusciva a studiare così. Ma ragazzi, ma qua ci dobbiamo veramente confrontare con queste cose, no? Guardate com'è cambiata la nostra vita. Stiamo parlando soltanto di una ottantina di anni fa. Non è che sono passati 1.000 anni. A Foggia, mentre lei studiava, poverina, veniva da una famiglia povera, era stata ospitata da una famiglia ancora più povera, quella da cui veniva lei, e la sera studiava al lume di candela che gli mandava suo zio sacerdote e mangiava la sera un pezzo di pane bagnato nell'acqua calda e un cardo di verdura. E lei stessa si chiede come ho fatto io a studiare e a avere anche degli ottimi risultati con questa alimentazione, dice, non lo so neanche io. Anzi, notava Cleonice che in quegli anni in cui lei praticamente ha fatto il magistrale, no? A Foggia, non si è mai ammalata, non ha avuto mai un mal di testa, non ha avuto mai un'influenza, non ha avuto mai un mal di pancia, e lo credo bene perché aveva la pancia praticamente sempre vuota. Qui ci domandiamo, sempre sulle orme di Padre Pio, no? Ma qual è il nostro vero bene, cari amici? Ma qual è il nostro vero bene? Noi che adesso viviamo così, guardiamoci allo specchio, guardiamo la nostra società, guardiamo questa società italiana, nella quale soltanto un risicato 5% delle persone si dice e è cattolico, praticante e fedele. Guardiamoci allo specchio, ma qual è il nostro vero bene? Certamente molti di noi pensano che il nostro bene sia mangiare, bere, dormire, godersela, fare dei viaggi, andare in crociera, andare sulle macchine di lusso, avere la Ferrari, avere lo yacht, andare ora di qua, ora in questo continente, ora andiamo a fare il safari, insomma, una vita ad alto livello. Ecco. E questo modello di vita che è tutto occidentale, noi pensiamo che questo sia il nostro vero bene, ma se ci riflettiamo attentamente, cari amici, questo chi è? Il ritratto di chi? Il ritratto del ricco e pulone, no, di quello che ha vissuto tutta una vita di gozzoviglie, di pranzi, eccetera, eccetera. Che poi aveva questo povero davanti alla porta, al quale non faceva arrivare altro che delle mollichine che cadevano dalla sua mensa. Pensate un po' a Gesù che cosa è andato a prendere, no? La parabola del ricco e pulone e del povero Lazzaro. Quelli che dicono, ma no, non ci credere, no? Ecco, Padre Pio in effetti considerava quello che era il vero bene delle persone. E il vero bene delle persone, cari amici, è la vita di grazia, glorificare Dio, servirlo su questa terra per poterlo poi godere nell'altra vita. E mi fermo qua. Ecco, allora le orme di Padre Pio ci hanno condotto fino a queste riflessioni molto profonde E anche la scuola penso si sia presentata in una maniera diversa. Questo lo possiamo dire ai nostri figli, ai nostri studenti, a tutti coloro che adesso vanno a scuola. Sì, bisogna studiare, ma se volete avere il massimo, dovete anche pregare e chiedere l'aiuto a Dio. Vi ringrazio, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.